A qualcuno piace radio, una rassegna ragionata delle pagine di approfondimento sul mondo del cinema e della televisione, a cura di Gianluca Arnone e Giulia Mirimic.
Arrivano le prime puntate sui possibili Leoni d'Oro di questa 79esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e vediamo se è d'accordo Lorenzo Ciofani, nostro ospite di oggi, critico della rivista del Cinematografo, su quanto scrivono i giornali. Benvenuto Lorenzo.
Grazie Gianluca, buongiorno a tutti.
Partiamo dal film che ha riscosso il maggiore entusiasmo, almeno finora, tra quelli presentati in concorso, ovvero parliamo degli Spiriti dell'Isola di Martin McDonagh. Tra l'altro era stato già a Venezia, se vi ricordate, con Tre manifesti a Ebbing, anche quello aveva ricevuto un bel premio. Addirittura quest'anno Andrea Martini del Giorno, ma non solo lui, si spinge a ipotizzare un Leone d'Oro. Scrive Andrea Martini: in primis, ricordare che Martin McDonagh è uno straordinario commediografo. Subito dopo, dimenticare Tre manifesti a Ebbing, che l'ha reso celebre. Gli Spiriti dell'Isola, scritto e diretto dall'autore irlandese, devia verso altri lidi, ma conserva la natura grottesca dei personaggi e lo spirito ironico che gli sono congeniali. Anni venti, un'isola sperduta, qualche casa, poche anime, un matto, una strega, uno spaccio, un pub. La stravagante vicenda di un'amicizia spezzata si inquadra perfettamente in un fosco paesaggio che richiama le tele di Turner. Brendan Gleeson e Colin Farrell si incontravano tutti i giorni sulle rocce a picco sul mare o davanti a una pinta di birra. Parlare forse solo per non sentirsi soli. Il primo, più maturo e burbero, non gradisce più e chiede al secondo, un'anima semplice, di lasciarlo in pace. Non c'è motivo apparente, c'è solo l'assurdo che dal profondo della psiche reclama le sue ragioni. Dialoghi sferzanti e lapidari per una commedia umana dai risvolti umoristici e paradossali che affonda le radici nella cultura del paese di Beckett e Joyce. Possibile che la mostra abbia trovato il suo leone. Credo che sia ancora prematuro, però dopo un giro di boa della mostra, dopo la prima settimana, forse qualche film da palmarès si comincia a vedere.
Allora, riguardo questo film di McDonagh, c'è da dire che probabilmente è stato il film finora meno divisivo. Abbiamo visto molti film molto ambiziosi, molto complessi e forse più complicati che complessi.
Imperfetti comunque.
Sì, questo io lo vedo anche come un valore a volte, l'imperfezione, perché cioè, si costruisce una migliore empatia con lo spettatore a volte. Probabilmente di fronte a questo film, che è un film cioè, breve, perché rispetto al standard della mostra, un'ora e mezza, un'ora e quaranta, è un film breve, considerando che abbiamo visto film che rasentavano le tre ore, e probabilmente è stato anche una sorta di riconciliazione con la visione in sala da parte dei commentatori e dei critici. E poi il ritorno di un regista che sì, Martini dice è stato consacrato da Tre manifesti a Ebbing, almeno a livello popolare, però è un...
Ricordiamo In Bruges, Seven Psychopaths.
In realtà c'è continuità in questo discorso legato molto all'Irlanda, legato molto alla cultura irlandese più che altro, e all'amicizia maschile. Quindi probabilmente c'è stato più una riconciliazione che un entusiasmo, col senno di poi. È chiaro che ieri a caldo erano tutti molto entusiasti, però poi magari facendo le somme, perché comunque siamo in giro di boa, probabilmente c'è più serenità che... essere rasserenati di fronte a un film che interroga, però in qualche modo ti risponde.
Comunque c'è da parte dei critici presenti qui alla mostra la voglia proprio di cercare il film che può ambire effettivamente al premio più importante. A questo gioco non si sottrae nemmeno Paolo Mereghetti sul Corriere della Sera di oggi, dove a differenza di Martini fa una scelta diversa. Lui punta sul film di Koji Fukada, regista giapponese in concorso. Titolo del pezzo: Fukada, tra dolore e colpi di scena, un film da premiare. Nei suoi film, Koji Fukada, regista giapponese colpevolmente misconosciuto in Italia, parte spesso dalla banalità quotidiana medio-borghese, il cui equilibrio è all'improvviso spezzato da un fatto improvviso. Nella vita di Taeko e Jiro, la coppia protagonista di Love Life, lo scherzo del destino è l'accidentale morte del bambino che la donna aveva fatto con l'ex marito. non ci sono tragedie irrimediabili, ma piuttosto piccoli o grandi aggiustamenti che aprono improvvise diramazioni su un cammino che si credeva già stabilito. E la complessità della vita costringe a fare i conti con un dolore che non diventa mai melodramma, ma piuttosto silenziosa accettazione di un destino avverso che il regista sceneggiatore racconta con delicatezza e malinconica empatia.
Pure qui, in fondo, se ci riflettiamo, arriviamo da una settimana in cui abbiamo visto la fin d'apertura che era fondamentalmente un apocalittico. Abbiamo visto Tar, che è il ritratto di una donna deprecabile in un'epoca deprecabile. Abbiamo visto Bardo, che è una, come dire, pellegrinazione mentale nell'universo di un autore. Ci siamo ritrovati ora, dopo una settimana a suo modo sfiancante a livello di film visti, consumati, digeriti, non digeriti, che c'è una riconciliazione con la storia. Love Life è un film trasparente, è un film lineare nel senso migliore del termine. Io nel dialogo con altre persone l'ho ribattezzato La Vasca del Figlio, però è perché comunque anche questo c'è una forte referenza.
Spoiler!
Ma l'hai detto prima. C'è una spoiler Mereghetti magari. C'è una forte referenza a un certo tipo di film sull'elaborazione, e non faccio spoiler, sull'elaborazione. E quindi c'è un sentirsi in qualche modo anche rassicurati da ciò che ti può dare un film. Che un film a volte lo dimentichiamo, ma deve anche dare conforto. Non soltanto interrogare lo spettatore. Love Life, che è una tragedia, ci riesce in qualche modo a lasciarti qualche segnale positivo. E ripetere una mostra in cui per tanti motivi ci sono stati film così.
Cioè?
Beh, ripeto,
i sospiri.
Cioè, film pieni di sospiri, film che facevano sospirare, film che ti facevano uscire dalla sala con un senso di malinconia e di angoscia che però non coincideva con un appagamento di fronte all'oggetto filmico. Quindi probabilmente questo tornare a una sorta di equilibrio tra una trama, una storia che ti avvince, uno stile che ti convince, probabilmente
è riconciliante,
e forse che arrivino a metà festival è anche buono, almeno possiamo affrontare questa ultima metà in modo più sereno.
Sicuramente riconciliante è stato anche il viaggio che Gianfranco Rosi ha intrapreso con Papa Francesco, anche se poi in effetti non è che l'abbia intrapreso sul serio, perché ha lavorato molto di archivio, ma il suo documentario fuori concorso, quindi non diciamo papabile per nessun premio, In Viaggio, papabile, scusate la battuta, ci stava, In Viaggio è stato invece molto molto apprezzato, devo dire in maniera bipartisan, tanto che oggi sul Manifesto Mazzino Montanari ne scrive così: immaginare l'invisibile, ciò che ora non si dà ma che in futuro prossimo, lontano, sicuramente apparirà. Se a esprimere queste parole di speranza fosse un uomo di chiesa, saremmo immediatamente indotti a pensare a qualcosa di ultraterreno, alla promessa di un al di là, di una dimensione soprasensibile. In effetti, quell'uomo che invita a immaginare l'invisibile è addirittura il rappresentante massimo della Chiesa Cattolica. Tuttavia, non allude a un paradiso, pensa proprio al nostro mondo, l'unico che conosciamo, quello che abitiamo, quello che costruiamo, e forse proprio per questo che con innegabile impegno distruggiamo. Le sue parole sono di fede, ma indissolubilmente legate all'esistenza terrena. Quella persona è Papa Francesco, e le sue parole le possiamo ascoltare una volta di più in una rielaborazione di Gianfranco Rosi con il nuovo documentario In Viaggio, presentato alla Mostra di Venezia fuori concorso. C'è quasi un voler rimarcare un po' questa sintonia, no, tra i viaggi del Papa e i viaggi di Gianfranco Rosi, che non si esauriscono, perché lui stesso ha dichiarato di voler continuare a seguire il Papa. Ma al di là della congiuntura comunque significativa di questo documentario, a tuo modo di vedere, che cosa ha spinto effettivamente Gianfranco Rosi a interessarsi a questa materia?
Non lo so, però volevo dire una cosa, cioè che il Papa è probabilmente delle figure più cinematografiche negli ultimi anni. Penso, ne ho contati almeno 3-4 documentari sul Papa, nonché anche di finzione. Quindi probabilmente c'è anche stato il desiderio da parte di un autore che ha uno sguardo forte, anche controverso a volte, di misurarsi con qualcuno e con qualcosa, perché comunque ricordiamo che il Papa rappresenta parte di un'istituzione, ma rappresenta una religione, una figura che non è paragonabile a una qualsiasi altra. Poi si è dovuto misurare con qualcosa di molto conosciuto, di molto, forse anche una narrazione pigra, sempre una narrazione anche giustamente geografica, all'altezza del suo sguardo. Il suo sguardo qual è? Quello di calarsi nelle zone di chiamiamole, non di crisi, perché non sono tanto di crisi, sono lontane dall'Occidente, la periferia dell'Occidente, anche Sacro Graal alla fine era Occidente puro, ma era una periferia. E in fondo lui, cosa disse il Papa all'inizio, quando fu eletto? Io vengo alla fine del mondo. E in fondo questa fine del mondo è quella cosa che mette insieme Papa Francesco e Gianfranco Rosi. E posso tornare un attimo su Leoni?
Ah, vai.
A parte che è presto e che mancano tanti film.
Sì.
Però, e poi faccio una cosa brevissima, mi sfugge il senso di premiare un film bello ma che non sia simbolico.
Parliamo di?
Per esempio McDonagh. Simbolico nel senso, un film che dalla mostra esce il film, che carità, bello, però difficilmente esce il vincitore che non ha un messaggio extra cinematografico, mettiamola così.
Mm.
E questi due film mi lasciano un po' perplessi da un punto di vista di pronostico e non di gusto personale. Per quello
non c'è
penso,
il tema, non c'è il tema forte, o meglio, non c'è il marketing del tema lì.
Esatto, come la racconti? Per quello mi convince di più un vincitore come Argentina, perché si arriva altrove, si può andare e si parte dal cinema e si arriva altrove, ma non voglio andare avanti perché altrimenti
no, anche perché sennò perdiamo il senso di questo podcast, che sale sulla rassegna stampa di oggi. E
la rassegna stampa di oggi sono i premiabili, io mi attengo.
Comunque, a proposito di Cone, oggi molti ovviamente raccontano l'arrivo di Harry Styles alla mostra, che ha effettivamente
travolto
questa Venezia, e Fulvia Caprara ne scrive come di consueto con la sua penna precisa nel pezzo dal titolo Venezia in grande Styles. La mostra, salvata dai ragazzini, travolta da un'onda di giovinezza, occupata da truppe organizzate, complete di ombrelli, sgabelli, teli, striscioni. Il cinema sembrava una cosa d'altri tempi, fino a poche settimane fa. L'ombra delle sale vuote incombeva sul futuro della settima arte. Qualcuno già intonava il De Profundis, e invece, a sorpresa, al Lido, si festeggia la rinascita. Merito della nuova linfa, dell'entusiasmo scatenato da divi di ultimissima generazione, da cantanti prestati al grande schermo, da eroi delle serie TV. Il tripudio di ieri, una scossa elettrica prolungata dalla mattina alla notte, con ovazioni e boati di felicità, era concentrato sull'arrivo di Harry Styles, divo fluido per eccellenza, ex One Direction, poi solista venerato, intercettato da registi di cinema, che nella sua aria da bravo ragazzo, capace di tutto, hanno letto subito grandi potenzialità. L'epoca in cui alla mostra furoreggiavano divi come George Clooney sembra già lontanissima. Qua è più la tua generazione che la mia.
No, a parte tutto, la cosa che, al di là dell'idolatria e tutto il resto, la cosa comunque che deve farci piacere e deve in qualche modo anche rassicurarci è che in questa mostra, attraverso la presentazione di film come Bones and All e Don't Worry Darling in particolare, c'è stato anche The Wall, in realtà, perché The Wall ha una protagonista che viene da Stranger Things. C'è una rivendicazione del cinema come luogo del divismo e come unico luogo in grado di consacrare un'immagine e renderla iconica. E in fondo Harry Styles, che è una persona, è un artista molto intelligente, ha capito questa cosa, ha capito che non basta essere un grande performer sul palco. Un film, bello o brutto che sia, ma un film importante, un film hollywoodiano, ti permette di restare collocato in un immaginario. E Chalamet, idem, sono personaggi che sono stati abituati a lavorare, lavorano da quando sono piccoli questi attori, ormai questi artisti, e a me piace questa fiducia nel divismo che da un po' mancava. E noi in fondo, è detto alla mia generazione, ecco, Fulvia Caprara convoca ancora George Clooney è un divo emerso negli anni 90, negli anni 0, negli anni 10 qualcosa è mancato in questa in questo reiterare un rito sempre che comunque appartiene al cinema e al mondo dei media.
Sicuramente mancano i baci, secondo Natalia Aspesi, sulla Repubblica di oggi, in cui la giornalista scrive: anche il cinema si è voluto allineare i trionfi della diversità di genere e le sue mode. E per esempio il giovane riccioluto Timothée Chalamet, che tu citavi prima, protagonista del venerato film di Guadagnino, è apparso sulla passerella in tutina rosso fuoco a schiena nuda, più sexy certo del travestimento da mosca di Julianne Moore. Evidente anche alla mostra che le donne hanno più senso se di provenienza fallica. Il popolo dei gay è già un reperto storico e Amelio, con Il signore delle formiche, racconta una storia assurda italiana degli anni 60. E i baci? Che fine hanno fatto i baci? Per decenni momento magico di ogni film che riempiva i cinema di pomeriggio, quando le signore da anni mai più baciate da qualcuno lacrimavano alla vista di Cary Grant a lungo con le sue labbra su quelle immobili e caste di Ingrid Bergman? Mi pare che abbandonando la classificazione delle identità di genere, il sesso vecchio e nuovo si vede poco. E i baci, ripeto? Ce n'è di furibondi, incessanti, con bocche mangiate e a lingue arrotolate, talvolta anche sanguinanti, per aver prima sbocconcellato altro, essendo i due giovani innamorati antropofagi. E nel film di chiusura, Il sole di mezzanotte di Francesco Carrozzini, i due si guardano e si guardano e si guardano carichi d'amore. Poi lui sfiora la bocca di lei, vedova ma casta, che si scosta indignata gridando: non cercarmi mai più.
Fermo restando che tutti dovremmo scrivere con Natalia Aspesi, perché è uno stile meraviglioso, però qua siamo un po' su come si stava meglio un tempo, signora mia, perché però mette in campo un tema molto importante che io ho notato anche in Don't Worry Darling, che è stato venduto come un film a alto tasso erotico. Non ci sta erotismo, cioè questa generazione ha paura. Anzi no, questo nuovo cinema americano ha paura dell'erotismo, il grande rimosso. E in fondo è vero, ok, lei dice baci perché comunque l'associa a un'idea più romantica del cinema, però è vero che questi corpi non esercitano il desiderio nella sua, nel suo modo più, come dire, facile, anche se vuoi. E questo in realtà sì, cioè Timothée Chalamet è sì il divo fluido, come dice lei, ma a suo modo è anche un divo asessuato. Non vedi mai Timothée, sì, lo vedi in Chiamami col tuo nome, ma quello è un film talmente romantico in cui la componente carnale passa quasi in secondo piano. E invece questo forse è interessante, serve diventare cannibali per tornare ad avere un rapporto con la carne?
Ma allora, no. Non lo so, so soltanto che riallacciandomi a quello che dicevi tu, ne abbiamo parlato ieri con Cristiana Paternò, se il corpo è comunque il fil rouge di molti film di questo concorso, è quasi sempre vero che è un corpo prigione. Non è mai un corpo erotizzato, non è mai un corpo desiderato o desiderante, è un corpo prigione. Questo mi fa riflettere molto. Fa riflettere anche Maria Rosa Mancuso, a proposito di si stava meglio quando si stava peggio, che sul Foglio di oggi scrive: maschi irlandesi, due, in patria, maschi sporchi, rudi, collerici, vendicativi, bevitori di birra scura, cappotti pesanti e scarpe infangate, cocciuti, si tagliano un dito per scommessa. No gender fluid, neppure un'ombra, né una vaga tentazione. Dopo tanti giorni a Venezia, due maschi che fanno i maschi sono un bel vedere.
Ok.
Bene, andiamo avanti. Chiudiamo questo podcast di oggi con due pezzi seri, a differenza degli altri giorni in cui avevamo scelto di alleggerire, ma visti i due ultimi articoli abbiamo già fatto abbondantemente. Il primo è, in realtà non è proprio di cinema, è dalle pagine di Cultura di Avvenire di Righetto, ricorda un grandissimo teologo di questo secolo, von Balthasar. E perché io l'ho scelto come pezzo da inserire in questa rassegna stampa? Perché quello che Balthasar diceva, che ricorda Righetto, in realtà dovremmo impararlo un po' tutti noi che ci occupiamo di bellezza. Balthasar si scaglia contro l'impoverimento estetico della teologia, il razionalismo e l'astrattezza. Per il teologo svizzero si è persa la componente contemplativa che ha fatto grande il pensiero occidentale e ispirato la poesia e la musica, aggiungo io il cinema. Questo allontanamento dalla dimensione della bellezza ha penalizzato fortemente tutta la teologia, sia quella protestante, che si è focalizzata sulla pura interiorità della fede, sia quella cattolica, che ha privilegiato l'aspetto storico. Anche la questione ecologica, impostasi negli ultimi decenni con prepotenza, e da vedersi collegata a questa perdita del senso della bellezza e della contemplazione. Per von Balthasar il nostro occhio è ridotto solo alla funzione quantitativa, allo sbriciolamento operato dalla divisione. Siamo diventati analisti del mondo e anche dell'anima e non siamo più in grado di cogliere la totalità. Ti ritrovi in questo passaggio? Io mi ritrovo molto.
Devo rifletterci. Veramente, non lo so.
In questo sminuzzare i film tra temi, motivi, singole inquadrature.
Andiamo a vedere ormai. Allora, un dramma della critica, o comunque dei commentatori, in quest'epoca digitale in cui siamo costretti a scrivere subito, mettiamola così, è che mentre guardiamo il film non ci accorgiamo della sua bellezza, della sua eventuale non bellezza, e pensiamo già come spezzettare le tematiche, come collegarle a altre cose. Abbiamo un po' perso, ma non, alcuni magari, altri no, sono contento per loro, si è un po' perso l'adesione all'oggetto, ma soltanto la sua fruizione, in qualche modo, il consumo e non la digestione. E sì, dovrei un po' rifletterci, perché non voglio dare delle risposte così a brevi e secche, però in fondo sì, siamo un po' allontanati dalla bellezza.
Mi sembra saggio rifletterci. E chiudo questa rassegna con un pezzo sul New York Times che lancia un allarme che noi italiani conosciamo perfettamente, ovvero la chiusura continua delle sale. Dopo, diciamo, l'ubriacatura da Top Gun Maverick, cui sembrava effettivamente che ci potesse essere un futuro più roseo, scrive il New York Times: in realtà le cose non sono andate come si sperava. I successi continuano ad arrivare, ma non quelli di cui i cinema hanno bisogno. Forze sgradite, Netflix, TV da 50 pollici, la pandemia da coronavirus, hanno colpito il cinema per anni. Ora, un debito sbalorditivo e una grave carenza di grandi film da mostrare nei mesi a venire mettono nuovamente in pericolo le catene multiplex. Negli ultimi mesi la situazione non sembrava così grave. I cinema si sentivano nuovamente ottimisti, soprattutto perché Top Gun Maverick e molti altri blockbuster hanno mostrato che le persone vogliono ancora andare al cinema. Eppure, dietro quella visione rosea, si nascondeva l'instabilità. Le vendite dei biglietti estivi sono ancora molto indietro rispetto ai livelli pre-pandemici. Alcuni studios continuano a distribuire film sulle piattaforme di streaming e i cinema hanno venduto il 17% dei posti disponibili negli Stati Uniti. Il costo di gestione di una sala continua a salire. Quasi tutti sono d'accordo sul fatto che il business delle sale cinematografiche di 117 anni non può andare avanti così. Ma quasi nessuno è d'accordo esattamente sul modo migliore per andare avanti. Non chiedo a te la soluzione, ovviamente, di questo.
Perché non ce l'ho.
Non ce l'hai. Non l'ho letta, ma nell'articolo si parla anche forse di una riduzione ottimale del numero degli schermi. Segno che il cinema probabilmente deve cominciare ad abituarsi a una sua, diciamo, efficace marginalità.
Allora, sinteticamente, siamo in un momento di grande trasformazione, cambiamento, rivoluzione, turbamento. Si provano soluzioni, fanno tentativi per risolvere la situazione, ma non penso che al momento ci sia una vera soluzione. Anche quando arrivò la televisione, sì, i cinema ci hanno messo qualche anno ad abituarsi alla convivenza. Sono sopravvissuti perché siamo ancora qui, però
perché la gente vuole continuare ad andare al cinema.
È un'esperienza che è diversa, semplicemente, non migliore. L'astrazione, il buio, lo grande schermo, qualcosa che non si fa a casa, appunto. Cioè, bisogna solo capire come ricordare a queste persone, alle persone che non sono più abituate a consumare, a fruire un film dentro una sala, che è una bella esperienza.
Forse siamo andati un po' lunghi. Ringrazio Lorenzo Ciofani di essere stato qui con noi. Ci diamo appuntamento a domani con una nuova puntata di A Qualcuno Piace Radio.
Avete ascoltato A Qualcuno Piace Radio, un format curato da Gianluca Arnone e Giulia Mirimic per Fondazione Ente dello Spettacolo. Produzione Cube Radio, emittente dello IUSV di Venezia, distribuzione Raduni, Associazione degli Operatori Radiofonici e Media Universitari Italiani.
Bologna, l'attesa è finita! Il nostro 11° negozio in Italia è arrivato a Bologna al centro commerciale Gran Reno. Le ultime tendenze in moda donna, uomo e bambino, così come accessori, beauty e articoli per la casa. Vieni a scoprire i prodotti che più si adattano al tuo budget e al tuo stile di vita. Primark, find your amazing!